Buon sabato a tutti, voi qua presenti, chi si è collegato tramite internet. Bene, scrutando tra le pagine della storia dell'uomo, rimango sempre meravigliato dell'energia in cui certi grandi personaggi diedero uno slancio ad intere generazioni, spaziando tra invenzioni, arte, scoperte geografiche e scientifiche, e anche nel settore della medicina, nei macchinari e fino a quelli spaziali. Incredibile come la mente dell'uomo sia dotata di un intelletto così vario e ampio. E confesso che mi viene spontaneo attribuire tutto ciò a Dio. È un dono di Dio per migliorare appunto l'esistenza dell'uomo. Eppure nella testa dell'uomo la immagino piena di ingranaggi che ruotano, funziona il tutto, ma per ogni tanto c'è qualcosina che non funziona. Questo orologio perfetto che la mente dell'uomo tante volte c'ha una ruota che è un dente che fa scattare tutto il meccanismo male e appunto lavora male, trasformando il carattere dell'uomo e il malfunzionamento in generale. Questo dente difettoso, uno di questi denti, lo attribuisco all'odio. Mi duole il cuore leggere la storia umana e imbattermi in episodi di cui l'odio prevale sulla nobile mente creativa dell'uomo. Notiamo per esempio, e faccio soltanto per esempio perché è quello più comune, le citazioni di molti botanici, zoologi, antropologi, nel poter studiare nuove forme di vita su una terra allora sconosciuta qual era l'America, e vedere invece i loro coetanei abbandonarsi in genocidi di nativi per il solo lucro e interesse politico. Questo è solo un esempio che ho voluto menzionare. È più conosciuto di tutti, è più studiato. Ma se doveste studiare la storia fino in fondo, vi assicuro che altri scenari del genere sono ancora peggiori. Il nostro tempo non ci risparmia, scenari tanti diversi. Vediamo l'odio prendere vitalità nell'uso delle armi, sia a livello di guerre fra nazioni, ma anche fra quartieri, fra città. Non parliamo di famiglie. Ogni volta che avviene un dramma, i governi si impegnano a diminuire i loro arsenali, a dimostrazione che l'odio fra le nazioni non deve vincere. Non deve vincere sulla ragione. Ma poi è sufficiente una crisi diplomatica che tutti ritornano ad armarsi e minacciarsi. Cronache che raccontano gli odi fra famiglie con conseguenze drammatiche. Una partita di calcio trasformata in guerriglia. E qua mi soffermo un po'. Non voglio offendere nessuno per quanto riguarda il calcio, però diciamo per chi ha frequentato stadi. E sentirsi dire mi è passata la passione per il calcio perché c'è troppa violenza è brutto. Quando si può ricordare, e questo me lo ricorda anche mio padre, che 50 anni fa si andava allo stadio con la famiglia, con i bambini piccoli. Si faceva merenda, si divertiva. E ancor più indietro gli stadi non avevano la recinzione. Quando si finiva la partita, si scendeva nel campo ad abbracciare i calciatori, sia avversari che sia anche quelli della propria squadra. Vediamo l'ingranaggio che lì è scattato e ha portato a questo: stadi chiusi per una tifoseria. Di questo non posso vantarmi neanche della mia città, che è uno dei primi che ha presentato, diciamo, una tifoseria che fa paura. Però veramente è una cosa bestiale. Perché è veramente bestiale. Ma non lo dico io che non sono tifoso del calcio, non amo neanche il calcio come sport. Ma lo dice chi veramente è cresciuto a pane e calcio. Un mio caro amico, nonché da anni, 20 anni ormai, che fa l'allenatore. È esasperato. Esasperato perché capisce veramente tante volte l'odio nasce da piccoli per quella cosa qua. È un odio superficiale alla fine. Ma lo riscontra del fatto che quando in occasioni che ci si ritrova tutta la squadra che lui allena per un anno intero, gli trasmette il valore dello sport, il valore dell'amicizia, il rispetto dell'avversario, si va sempre per litigare, ma non con i bambini, fra bambini, gli adulti, addirittura la stessa squadra. Ma il colmo anche, ma questo vi dico è un esempio semplicemente, ma riportandoli su tante altre sfaccettature si può vedere altre cose. Quando amici litigano la domenica sera perché differenti di colore di maglia. Quando poi, da perenni nemici per anni, si trovano ad abbracciarsi quando gioca l'Italia. Cioè loro lui dice, ma il vostro odio è soltanto per questione di gol annullato, rigore, non è una cosa proprio, che non esiste. Ma questo, ripeto, si può anche riportare fra nazioni, fra famiglie, in larga misura, ma il concetto è quello. Se due politici si odiano, ma non sanno che stanno coinvolgendo in una guerra generazioni di giovani, che avrebbero avuto possibilità di diventare chissà che cosa, scienziati, zoologi, antropologi, musicisti, invece sono stati stroncati per le vostre ottusità, per il vostro odio personale quasi. Una bella cosa sarebbe debellare il traffico delle armi, ma credo che non sia abbastanza, perché se l'odio prevale sulla ragione, credetemi che è sufficiente un sasso per dare adito e fuoco all'odio e stroncare una vita. Ne abbiamo un esempio, una testimonianza, la prima testimonianza di un omicidio. Non è servito un nucleare per far scaturire l'odio fra fratelli. Il primo obiettivo per una pace fra le genti è riuscire a far comprendere a cosa porterà l'odio, a riuscire a proiettarlo nel futuro e far capire che piega avrà un sentimento di odio anche se pare contenuto. Un'arma dell'odio, devo essere sincero, è la propaganda. La propaganda di per sé può essere un cartello che si legge per strada, una pubblicità, perché adesso, se ci fate caso, tante pubblicità stanno accelerando i tempi per quanto riguarda il principio morale. Ma qualsiasi cosa, mi viene in mente che nel 2009 uscì una notizia che giravano dei pullman con una propaganda. Praticamente avevano attaccato dei adesivi su questi pullman e la propaganda diceva: la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne abbiamo bisogno. Questa è una propaganda di quelle proprio che non sono nel massimo. Ma vi porto questa sul lato religioso. Ma se noi dovessimo aprire soltanto un forum e darci un'occhiata, vediamo tante volte la propaganda a cosa porta. Già da piccoli i nostri figli vengono inculcati su una certa ideologia. Addirittura sono i genitori che inculcano i figli. Ma io tante volte mi trovo a discutere su questo argomento qua, su certi odi razziali. Ma volendo ascoltare la sua parte, perché fammi capire perché dici questo, non trovo il base. Quando gli stessi criticano me per quanto riguarda il mio credere in Dio. Ma vabbè, io credo nell'amore, tu credi nell'odio. Se tu dici che il mio credo non è basato su niente per te, vediamo i miei frutti, ma io vedo i tuoi frutti. Caro amico, i tuoi frutti non sono proprio edificanti. Ricordiamoci cosa avvenne nel secolo scorso. Una sferrata propaganda d'odio verso un popolo che sembrava esprimersi in un solo sentimento nazionale creò uno dei più grandi genocidi. È nato come semplice propaganda. Per sfociare in cosa poi? Un'intera generazione venne sedotta e maestrata nell'odio. Care sarebbero state le parole che possiamo attingere nel Salmo 37,8. Vi invito a prendere Salmo 37,8. Salmo 37,8. Se solo quelle persone che facevano questa propaganda avessero meditato più tanto su queste parole e chi è stato sedotto da queste propagande avrebbe capito tanto. Dice Salmo 37,8: cessa dall'ira e lascia lo sdegno, non affliggerti, ciò potrebbe anche a te far del male. Sì, perché tante volte l'odio può avere un effetto boomerang. Ma io posso dire che ho avuto esperienze in cui persone veramente avevano quel sentore e alla fine è tornato dietro tutto. C'è un detto, quel signore non paga tutti i sabati, ma quel sabato che paga, paga bene. L'odio non è espresso solo su grande scala, lo si può esprimere attorno a noi, si può anche notare. A volte veniamo attaccati, ma non capiamo perché di questo odio inutile. Ci facciamo un esame di coscienza, è vero, perché magari diciamo, ah, magari è colpa mia, magari mi presento male, magari il mio atteggiamento che ho di mio può infastidire qualcuno. Ma in queste situazioni che è meglio affidarci alla parola di Dio ispirata. E appunto l'Apostolo Paolo venne ispirato in Romani 12, andiamo per cortesia, fratelli, a Romani 12, dal versetto 17-18. Leggiamo: non rendete ad alcuno male per male, cercate di fare bene davanti a tutti gli uomini, se è possibile e per quanto dipende da voi. Vivete in pace con tutti gli uomini. È un po' difficile tante volte, ammetto. Io poi che sono abbastanza impulsivo, tante volte mi voglia di chiudiamo parentesi, però avete capito che sono abbastanza un bel caratterino. E premesso che questo sermonetto, quando lo feci leggere a mia moglie per diciamo correggere l'ortografia, perché la grammatica non è mio forte, ma lei preferisce che gli dia un'occhiata ad onde evitare di esprimermi in certe parole bergamasche italianizzate. Mi dice: questo sermonetto, questo qua proprio è tuo, eh? Eh sì, ma dai, mica lo presenterei proprio te. Chiara, mia moglie, i sermonetti non è che nascono proprio per. Si na nasce perché è un bisogno mio di fare una ricerca, dopodiché viene espresso in un messaggio. Ah, ok, va bene, tu la giri sempre come vuoi, mi fa, ok, va bene, promesso, ok, va bene, hai ragione, devo modificare, ne farò atto di questo sermonetto, non andrà nel faldone, ma lo leggerò in continuazione, non evitare. Sono sicuro che da oggi ogni motivo di mia espressione non proprio cristiana sarà additata e mi presenterà il sermonetto. Però bene così, mia colpa, confesso, prendo l'occasione di confessare certe mie colpe. Capita a volte che qualcuno ci punti, ma non dobbiamo reagire in modo impulsivo. Stiamo a vedere e se è possibile cogliere l'occasione di chiarire la situazione che di odio o di attrito che sta po' formandosi. E mi ricordo che quando ero nelle medie avevo un compagno che mi infastidiva parecchio e non capivo perché. E confesso che mi creava un senso di odio, proprio lo odiavo. Cioè, alla mattina quando vedevo che non c'era ero quasi contento perché oggi non c'era. Perché mi dava fastidio proprio la visione quasi. In occasione di un lavoretto in classe fummo messi in coppia. E per un buon momento c'è stato un po' di. Ma capimmo che in qualche maniera il lavoretto bisognava farlo e dovevamo comunicare. Perciò iniziamo un po' a scambiarci qualche parolina. Ti serve la penna? Mi passi per piacere il pennello? Mi dai la gomma? E pian piano cominciamo. E premesso che io, come avevo accennato, il mio carattere non era uno dei migliori, tanto anche prima. Non è che ero un pargolettino, ero più buono di adesso, anzi. E tenevo un po' la linea dura, non ci davo corda. Lui, povero, umile come ragazzo, nonostante tutto, mi diede un po' adito di poter comunicare, di scambiarci, mi fece anche complimenti di come stavo facendo questo lavoretto in sua compagnia, con suo aiuto. Alla fine mi sciolsi pure io e ebbi un appunto modo di scambiarci complimenti. Ma dai, sì, dai, alla fine siamo compagni di classe, siamo amici, così. E gli domandai appunto, ma perché sei così antipatico con me? No, no, ma non sei tu antipatico. E detto, no, ok, non cominciamo ancora, chiariamo la cosa, qua, giusto, fa. No, perché, ma sei te che non mi invita a giocare nell'intervallo. Vabbè, ma tu non ti presenti mai con gli altri a giocare. Sì, ma se tu che non mi chiami, tu inventi il gioco e tu non mi chiami. Da lì capì alla fine che tanto vale comunicare prima di tirare un muro. Creiamo un ponte invece, vediamo se si può collaborare, se si può capire. Vabbè, abbiamo due caratteri differenti, non ci sopportiamo, ma troveremo un punto in cui possiamo scambiarci almeno un saluto. Non costa tanto. Poi, logico. Col senno di poi abbiamo capito che era soltanto una cosa da bambino. Però tante volte l'odio, se non c'è questo scambio di opinioni, si cria per tutta una vita. Si arriva anche a 30-40 anni, che in occasione ce ne sono scritti, si sta ancora abbastanza lontani, e oh, c'è anche lui. Cioè, invece no, si deve creare questa situazione qua. E questo è anche fra i familiari. Perché è vero, l'odio non bisogna guardarlo soltanto in larga misura, è a portata di mano, come avete detto prima. Ancora oggi questa mia esperienza mi aiuta appunto a impegnarmi nel comunicare ciò che non mi va e esprimere ciò che magari può darmi fastidio, perché dall'altra parte magari inconsapevolmente non lo sa. Mi ricordo i primi mesi di matrimonio. Chiara, non mi dà fastidio questo, ma anche te mi dai fastidio fare questo, pian piano, c'è un attimo, matrimonio, vi assicuro, è stato proprio la mia esame, la mia prova del 9, però tutto sommato è logico, si viene da una famiglia differente, le abitudini sono differenti, ma alla fine ci si ritrova. E grazie a Dio, adesso per quanto riguarda, va tutto bene, anche per quanto l'educazione dei figli. Va bene, perciò ci siamo trovati almeno su quelle cose lì, sulla morale, su tutto. D'altra parte, come sta andando il mondo, è più facile odiare che amare. Facile a dire e scaricare un po' le nostre colpe, additando, dire quella persona è odiosa di suo. L'altro è intollerabile, cioè intollerabile, non lo sopporto. Ma dobbiamo anche considerare che né loro né noi siamo perfetti. Perciò, come hanno difetti gli altri, ce li abbiamo anche noi. E bisogna trovare i punti di incontro positivi. Odiare, roba da deboli. Per amare, invece, ci vuole forza, molta forza. E appunto, è qua. E la forza viene con una sana alimentazione, la base, che è la parola di Dio, e allenamento, quale perseverare nel sforzarci di perdonare. E mai faccia intrappolare del sentimento d'odio. È una vera trappola, che tante volte entriamo. È un imbuto. Entriamo perché sembra proprio la strada che dice no, è così, ma dopo uscirne fuori, troviamo veramente la porta più stretta, perciò è meglio fermarsi prima, non evitare di arrivare a una linea di non ritorno. Ma noi, a nostra volta, odiamo. Io credo di sì. E vi dirò di più, siamo odiatori seriali. Cosa credete che il vero cristiano non odi? E come che odio? E come? Siamo dei maestri d'odio. Ma hanno diventato pazzo. Non ci credete? Andiamo a leggerlo direttamente sulla Bibbia di quanto siamo odiatori seriali. E vi rimando a Galati 5. Versetto dal 19 al 21. Eh sì, siamo degli odiatori. Galati 5 dal 19 al 21. Ora, le opere della carne sono manifestate sono adulterio, fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, magia, inamicizie e contese, gelosie, ire, risse, divisioni e sette, invidia, omicidio, ubriachezze, ghiottenerie, scusate, e cose simili a queste circa, e dice che di evitarle. Queste sono cose che noi dobbiamo odiare. Odiare le opere della carne. E se odiate tale cose, è meglio evitarle, perché odiandole sarete parte di Dio. Non bisogna dargli tregua a queste situazioni. Non ci sono compromessi. O si amano o si odiano. Noi siamo schierati con Dio. E il nostro stendardo è la sua parola. E il nostro maestro d'armi è Cristo. E le nostre armi sono i comandamenti. Dunque, il cristiano, l'unico odio che il cristiano deve conoscere è appunto l'odio verso le opere della carne. Questo, se mi concedete il termine, è sano odio che dovremmo avere. Ci sono stati tempi in cui l'odio del mondo raggiungeva livelli spaventosi. Ne saranno nemmeno gli ultimi, ma il cristiano continuerà a pregare il Padre Celeste perché non ne sia vittima né carnefice. Dovrà mantenere la sua sobrietà davanti a fatti d'odio e mai farsi contaminare. Dovrà guardare alla futura venuta di Cristo come la soluzione a tanto male. Negli ultimi tempi l'odio prenderà misure ancora più grandi di quelle che finora la storia dell'uomo ha conosciuto. Saranno incontrollabili queste opere, perché la mente di molti sarà diventata sterile nel confronto dell'amore. E chi non vorrà cedere all'odio o essere vittima, cosa dovrà fare? Ci risponde e ci consola il nostro Padre Celeste in un'ispirazione che l'Apostolo Giovanni in Apocalisse 3:10 ebbe. Vi rimando appunto all'Apocalisse 3:10. Apocalisse 3:10. Ci risponde appunto l'Apostolo Giovanni sotto ispirazione che Dio gli diede. E cita: poiché hai custodito la parola della mia costanza, anch'io ti custodirò dall'ora della prova che verrà su tutto il mondo per mettere alla prova coloro che abitano sulla terra. Dunque, la fede in Cristo ci aiuterà e ci salverà davanti all'odio. Ce lo farà scampare. Non ce lo farà neanche assaporare. Non saremo né vittime né carnefici. Dobbiamo essere appunto figli di Dio, e figli di Dio non conoscono l'odio se non soltanto verso le opere della carne. Mi piacerebbe concludere questo messaggio con dei bei versetti profetici. Vi invito a prendere Luca 21, dal versetto 27 al 28. Luca 21, dal versetti 27 al 28, e dice: allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nuvola con potenza e grande gloria. Ora, quando queste cose cominceranno a accadere, guardate in alto e alle vostre teste, perché la vostra redenzione è vicina. Questo ci fa capire una cosa: quando l'odio sarà ovunque, noi non dobbiamo avere paura, perché guarderemo in alto e diremo: la nostra gloria è giunta. Chi è fedele, vi rimando a quello che abbiamo letto prima, i versetti, chi è fedele riceverà la corona, chi è fedele verrà protetto dal momento in cui appunto questo odio sarà sempre più esagerato. E poi ancora in Isaia 2, versetto 4. Isaia 2, versetto 4. E cita: egli sarà giudice fra le nazioni e griderà molti popoli, e sgriderà molti popoli. Ed essi forgeranno le loro spade in vomeri e le loro lance in falci. Una nazione non alzerà più la spada contro l'altra nazione e non insegneranno più la guerra. La sera, di solito, oh, quando c'è un po' di tempo, io e Michele ci attacchiamo al televisore, giriamo canale, vi togliamo la sorellina Gloria, gli diciamo, vai a fare un qualche giro che noi guardiamo cose da uomini, dice Michele. E guardiamo Focus. E ci appassiona tutto ciò che riguarda, diciamo, gli eventi storici. E in un'occasione Michele disse che gli piaceva guardare Focus, guardare la storia, però notava infatti che la guerra era predominante su tante cose. E loro gli ho detto, mi fa una domanda che mi spiazzò un attimo perché dovevo un attimo ponderare la cosa. Ma papà, ti piace la guerra? Te guardi sempre anche te questi cosi qua? E gli faccio, no, Michele, non guardo la guerra. Non mi piace. Io guardo le cose passate per capire il presente e creare anche un futuro, nel senso che se io capisco certi errori, li evito. Vedi, quelle persone odiavano altri popoli, ma perché? Non aveva niente, non avevano fatto niente. Era soltanto dei potenti che hanno creato queste guerre. Devi capire che l'odio tante volte è fomentato da altre persone. Viene alimentato soltanto per mettere contro altre persone. Però capiamo queste cose, che alla fine anche noi, nel nostro futuro, avremo possibilità di capirle ed evitarle. Scendi con me in taverna. Abbiamo una taverna e fra tante cianfusaglie storiche, logicamente c'è qualcosa di bellico. Diciamo, sono un collezionista di cimeli storici. Vedi, tutte queste cose qua sono parti che hanno fatto la guerra. Guarda quella statuina lì che è in legno. E c'è una piccola statuina. Una piccola statuina che raffigura un leone seduto, sdraiato, che tiene quasi sull'addome un agnello. Ho detto, sai cos'è questo? No, andiamo su, te lo faccio vedere. Ti lo spiego. Prendilo su. L'ho portato su e ho fatto leggere il passo biblico. Vedi? Cosa vuol dire? Questo è il regno di Dio. Tutto il male che si può vedere adesso, quando verrà Gesù, che io sto spiegando in lunghe linee la cosa, questo non ci sarà più. Tu, Michele, potrai stare anche davanti a un carro armato, che quel carro armato lì non sarà più un carro armato, sarà un grande aratro che servirà per piantare dei buon frutti. Cosa ti piace? Le fragole. Benissimo. Il carro armato servirà per fare le fragole. Tutte le armi che tu troverai in giro serviranno. Prelamette per il papà, per costruire quello che vuoi, ma non sarà più per la guerra. Questo è importante. Dobbiamo aspettare il regno di Dio. E come un bambino noi lo stiamo attendendo. Stiamo attendendo come qualsiasi bambino attende il padre quando torna a casa dal lavoro. Specialmente se il padre in tasca ha qualche minerale da offrirgli come mio figlio. Perciò, cari fratelli, spero che questo messaggio vi abbia rincuorato per quanto riguarda l'odio. Dobbiamo capire che dall'odio non nasce niente. Anzi, ha creato solo divisioni e da questo dobbiamo trarre beneficio di una cosa, che capiamo quando dobbiamo fermarci su certe cose e dire Gesù Cristo, vieni.